giovedì 14 gennaio, prima settimana del tempo ordinario. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ogni evangelista parla di Gesù con una sua particolare cronologia degli eventi. Ogni cronologia rivela ciò che lo Spirito Santo vuole insegnare a noi che leggiamo, meditiamo, riflettiamo, contempliamo Cristo nella sua azione evangelizzatrice e missionaria. Proviamo ora in modo assai semplice e sintetico a mettere a confronto due cronologie, quella dell'Evangelista Marco e l'altra dell'Evangelista Matteo. L'Evangelista Marco fa iniziare la missione di Gesù con le parole: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Subito dopo segue la vocazione dei primi quattro apostoli, Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Il primo miracolo di Gesù è la liberazione da uno spirito impuro. Segue la guarigione della suocera di Pietro. A questa prima guarigione si aggiungono le molte altre nella città di Cafarnao. Il capitolo termina con la guarigione del lebbroso. Differente invece la cronologia degli eventi nel Vangelo secondo Matteo. Gesù inizia con le parole: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Segue la chiamata dei primi quattro apostoli. Il capitolo sesto si conclude con un sommario nel quale è detto che Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Matteo 4, 23-25. I capitoli 5, 6 e 7 sono dedicati al discorso della montagna. Pronunciato il suo discorso, Gesù scende dal monte e inizia la sua opera di evangelizzazione. I suoi due primi miracoli sono stati due guarigioni: la prima di un lebbroso, la seconda del servo del centurione. Gli esclusi, lebbrosi e pagani, vengono inclusi. Il Vangelo è la casa di ogni uomo. A chiunque bussa la porta della casa del Vangelo sempre dovrà essere aperto. Nessuno potrà mai essere escluso dal mistero della salvezza. In Marco invece prima viene la liberazione dallo spirito impuro e poi la guarigione del lebbroso. Perché l'Evangelista Marco pone prima la liberazione dagli spiriti impuri? Perché lo spirito impuro è il vero nemico dell'uomo. Quando lo spirito impuro si impossessa di un cuore, per quel cuore è la fine. Non c'è vita veramente umana e neanche vita veramente cristiana se si rimane prigionieri e schiavi delle tenebre. Oggi di questa liberazione ha bisogno l'uomo: essere sciolto dallo spirito delle tenebre. Oggi lo spirito delle tenebre ha ingaggiato contro l'uomo una battaglia così aspra, dura, forte, potente, da riuscire a conquistare quasi l'intera umanità. Anche i figli della Chiesa stanno cadendo in questa sua trappola di tenebre. Perché stanno cadendo in questa trappola di tenebre? Perché, anziché contrastare le tenebre con la luce radiosa del Vangelo, stanno assecondando le tenebre, donando loro valore di verità e di luce. Che si stia donando valore di luce alle tenebre lo attesta il fatto che non si parla più di Cristo Gesù, la sola luce vera dataci da Dio per scacciare le nostre tenebre. un tempo la battaglia era contro Cristo, si negava la sua verità. Oggi Satana ha escogitato per noi una via soffice. Non ci fa più scagliare contro Cristo, la sua verità e il suo mistero. Ci ha sedotto a tal punto da convincerci che di lui non c'è più bisogno. L'uomo ha in sé le chiavi dell'amore, della conoscenza, della pace, della giustizia. Cristo non gli serve. Basta solo non parlare di Cristo e il mondo è tutto nelle tenebre. Quando un figlio della luce si schiera dalla parte delle tenebre, anche semplicemente tacendo il mistero di Cristo Gesù al mondo, è il segno che la luce che era in lui lo ha abbandonato e lui stesso è divenuto figlio delle tenebre. Si stanno compiendo oggi per noi due grandi profezie di Gesù. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tocco è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tocco è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che entra è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Matteo 6, 22-23. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti. Per il dilagare dell'iniquità si raffredderà l'amore di molti, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo Vangelo del Regno sarà annunciato a tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli, e allora verrà la fine. Matteo 24, 11-14. Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco ve l'ho predetto. Matteo 24, 24-25. Solo il cristiano, vera luce del mondo, in Cristo, con Cristo, per Cristo, può contrastare le tenebre del principe del mondo. Se lui non le contrasta con la sua luce, il mondo intero sarà consegnato alle tenebre. Ecco come l'apostolo Pietro parla di Cristo Gesù nella casa di Cornelio. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Atti 10, 37-38. Ecco la missione evangelizzatrice del discepolo di Gesù, secondo l'apostolo Paolo. Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto e timore. E Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo disegno d'amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Filippesi 2, 12-16. Missione di purissima luce da manifestare ad ogni uomo. Oggi le tenebre stanno imperversando perché su Cristo Gesù c'è un silenzio assordante, ci si vergogna di Lui. Leggiamo il testo di Marco 1, 40-45. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo scacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e veniva da lui da ogni parte. L'evangelista Marco pone prima la liberazione dello spirito delle tenebre, perché a nulla servono le altre liberazioni dai malefici se non veniamo prima liberati dal male spirituale che è la sorgente, la causa di tutti i mali fisici che opprimono l'umanità. Oggi, mentre da un lato si lascia l'uomo in balia del potere delle tenebre e nulla si fa per contrastarlo, dall'altro si ingaggia ogni battaglia per liberare dai mali che sono il frutto delle tenebre. Oggi si eleggono le tenebre a struttura di progresso e di modernità, e poi si vuole creare un mondo di solidarietà, amore, giustizia, pace, così tutti che sono un frutto della luce. Un esempio può aiutarci. Oggi, in questo tempo di pandemia, tutti sono impegnati a ostacolare e a rendere nulla la causa del diffondersi del virus. Che diremmo noi se noi stessi costruissimo 10.000 laboratori chimici per la moltiplicazione di questo o di un altro virus da spargere nel mondo e poi gridassimo contro gli effetti che il virus genera? La stessa cosa va detta sul piano spirituale. Noi abbiamo costruito 10.000 laboratori di pensiero, tutti tendenti all'eliminazione di Cristo Gesù dalla nostra storia, e poi alziamo la voce per condannare tutti i disastri che i nostri laboratori di pensiero hanno generato nel mondo. Quando si è nelle tenebre, si diviene stolti e insipienti. Dalla stoltezza si sragiona, non si ragiona. Dall'insipienza si fanno discorsi illogici e irrazionali. Non c'è luce in chi nega Cristo Signore, anche semplicemente non parlando di Lui. Urge che il cristiano ritorni nella luce, e la luce nella quale deve ritornare è una persona, Cristo Signore. Ritornando in Cristo luce, diventerà figlio della luce e parlerà davvero figlio della luce. Madre della luce eterna che in te si è fatta carne, fa che ogni uomo diventi luce vera nel mondo, in Cristo luce del mondo. Fa che crediamo che solo così si possono contrastare le tenebre, divenendo figli della luce, noi tutti una grandissima luce nella luce di Cristo Gesù. Amen.